finalmente, Lorro, ci siamo quasi, stiamo guarendo.
What?
Ti ricordi quella voce fastidiosa che continuavamo ad avere all'interno della nostra testa, nelle nostre conversazioni settimanali, che ci ha accompagnato per quasi 4 anni?
Oddio, sì, ho un vago ricordo adesso, ma mi sembra una cosa così vicina eppure così lontana.
Non ti focalizzare perché potrebbe tornare da un momento all'altro, quindi non toccare il can che dorme, la voce che dorme, ma...
Proprio come dice il detto, non toccare il can che dorme.
Esatto, dorme, poverino, che cazzo lo tocchi a fare? Comunque, sì, finalmente siamo soltanto io e te, questo è il podcast di Lorre e Nick.
Sì, esatto, dal podcast dell'amicizia e del caos è diventato il podcast dell'amicizia e del relax. No, full disclosure, oggi dovevamo essere in tre, vi diciamo solo che l'ospite di oggi era un ospite molto speciale.
Quasi regale,
esatto, poi purtroppo è successa una cosa e niente ospite, mi dispiace pizzette, siamo ancora solo io e Nick. Dico solo, ma in realtà forse il miglior podcast.
È sicuramente vero. Comunque possiamo dire che anche questa settimana l'ospite del podcast era l'amicizia.
Bentornato su Power Pizza. Quante pizze hai mangiato questa settimana, Brick?
Una sola, ma mi ha fatto molto ridere perché era la marinara con più aglio che io abbia mai mangiato.
Ma proprio, wow!
Cioè, una quantità fuori scala di aglio. Cioè, gli deve essere inciampato un tizio con un secchiello d'aglio tagliato e l'ha messo sulla marinara, dentro la marinara. Probabilmente l'impasto aveva l'aglio.
Wow.
Il tutto ha fatto molto ridere perché io ero su un set che lavoravo e dovevo fare dei ritratti a dei talent famosi e cose simili.
Ma tipo dei ritratti da vicinissimo.
Esatto,
tipo.
E io ero terrorizzato perché dicevo tipo, oddio, io ho troppa fame per non mangiare questa marinara. Però allo stesso tempo gli tirerò delle zanfate d'aglio incredibili. E quindi mi sono tipo lavato i denti 11 volte, ho bevuto 6 caffè appena dopo.
Wow.
E comunque sapevo d'aglio fino al giorno dopo, quindi best pizza.
Ma che poi io sono un fan dell'aglio, ma non sono un fan dell'aglio che ti rimane addosso per giorni, perché l'aglio in realtà...
quello è tutto l'aglio.
No, zerissimo. Allora, intanto ci sono alcune varietà che sono più intense e altre meno. E poi l'aglio dipende anche da come lo prepari, perché cioè togliergli un po' della sua forza. E se fai una pizza decidi di metterci sopra 8 tonnellate d'aglio, magari tipo non mi dispiacerebbe se potessi dire, ah, che buono l'aglio, ma ah, che bello che non mi rimanga addosso per 18 settimane.
No, lì erano soltanto 11 teste d'aglio tagliate finemente, belle sminuzzate e cosparse sulla pummarola.
In realtà anch'io ho mangiato una sola pizza, tranne che erano due pizze. Cioè, nel senso, ho mangiato due pizze, ma erano la stessa pizza.
Continuo a essere confuso.
Ho trovato forse la mia nuova signature, so che ormai sta cosa la dico ogni 10 puntate, ma ho trovato davvero la mia nuova signature, sempre dalla mia pizzeria di fiducia qua vicino, la stessa da cui prendevo Diavola con le patate fritte. Ultimamente mi sento una scossa a prendere la Diavola con le patate fritte, quindi prendo la Diavola con sopra ulteriore olio piccante e la rucola, e mi sta piacendo tantissimo e penso che sarà la mia pizza dell'autunno 2022. Siamo nel 2022, vero?
Ma perché la rucola non sembra... Cioè, uno la guarda e dice tipo, ma cosa sei? Cioè, tipo un'insalata che non ce l'ha fatta. E invece ha quel potere sgrassante che non ti aspetti,
sì,
che rende
poi...
tutto meglio. Brava rucola.
E poi è saporitina, cioè
è
nel
piccantina.
Senso... Sì, sì, esatto.
E
esatto.
Poi in inglese si chiama come i razzi. A me fa sempre ridere che si chiami rocket. O in americano arugola.
Sapete chi altri ha mangiato una pizza questa settimana? Probabilmente qualcuno a NordVPN che sponsorizza la puntata di oggi.
Grazie NordVPN.
Più informazioni più avanti nella puntata.
Beh, allora, abbiamo dei grissini che non sanno di rucola questa settimana.
Sadly,
sfortunatamente.
Sì.
La prossima settimana forse. Questo era un segue. Ciao, mi chiamo Nick. Ma in realtà il primo grissino che voglio condividere con voi è quello di Michele Bolis, che dice: come Nick, anch'io ho visto Nope al cinema, tuttavia mi trovo in disaccordo con la questione del tema. A me sembra che stavolta JP abbia messo tutta una serie di temi oltre quello della iperspettacolarizzazione, effettivamente portato a termine in maniera eccellente, che poi però non è riuscito a inserire bene o a concludere. E ci sono degli esempi, non voglio fare spoiler.
Okay.
Per cui sono rimasto un po' confuso alla fine della visione. È anche vero che è un film che ti fa riflettere per giorni a ciò che hai visto, quindi non può essere che un ottimo film. Sono abbastanza d'accordo con questa cosa, secondo me i temi comunque li ha portati a conclusione, ma uso questo grissino come segue per un'altra cosa, ossia che questo mese la speciale, che è la puntata che viene ascoltata dalle Power Pizzette che ci supportano su datecidisoldi.com, la faremo io e Lorro su Nope.
Non dire altro, sarà Nope related, non vi diciamo altro.
Sarà non related, va bene.
Martina Gianni ci scrive, rispondendo tra l'altro, grazie al mio interrogativo della scorsa puntata, vi confermo che dire di colore in italiano non andrebbe bene. Ci hanno insegnato che fosse la giusta alternativa allo slur nero scritto con la G, invece viene ricondotto all'originale colored, legato all'apartheid e alla segregazione negli Stati Uniti. E quindi è fortemente discriminatorio, oltre al fatto che di colore pone automaticamente il bianco, quindi tutto ciò che non ha un colore in posizione dominante. E è una cosa che a livello, non so come dire, logico, ha molto senso, ma in realtà dopo aver fatto questa domanda nella puntata scorsa, mi sono chiesto se la domanda stessa che avevo fatto non fosse un po' una cazzata, perché su temi di questo tipo trovare un consenso unico all'interno di un gruppo,
infatti sì,
è un po' un casino, nel senso che questa cosa ha molto senso e mi piace come spiegazione, ma mi è anche già capitato di vedere persone direttamente interessate che sostengono l'opposto, quindi forse è stato un po' idiota da parte mia pretendere che ci fosse un unico punto di vista condiviso su una cosa che ovviamente invece sono tanti punti di vista di persone diverse che la pensano in maniera diversa, ma grazie per la spiegazione.
Sono d'accordissimo, nel senso che anche la mia esperienza personale dell'ultima settimana è stato un cercare risposte a questa domanda, sia per discorsi fatti con persone che ci ascoltano, sia per aver portato il discorso poi fuori in altri contesti. L'unica cosa che mi sembra di aver capito è che è corretto utilizzare il termine nero in forma aggettivante, non sostantiva.
Ok.
Quindi non si può dire un nero, ma si può dire una persona nera.
Ok.
Questo mi sembra che ci sia abbastanza un consenso su questa roba.
Ok, ok. Okay.
Detto ciò, spero di non sbagliare prossimamente, e se lo faccio in ottima fede.
Sbaglieremo di sicuro, 100%, siamo Lorro e Nick. Se c'è una cosa che facciamo è sbagliare.
Vabbè, vero. Però posso prendere il là di questo grissino per fare un signature Nick hot take, un opinion piece?
Oddio, ok.
Ti sento spaventato. No, allora, fondamentalmente, nelle ultime settimane, con l'inizio di Gli Anelli di Cipolla, che tra l'altro ho visto i primi due episodi e mezzo, quindi
wow,
magari dopo ne parleremo, però tra Gli Anelli di Cipolla con l'Elfo Nero e con il teaser del live action della Sirenetta con un Ariel nera, diciamo che online si è creato la classica baruffa di persone che devono avere delle opinioni riguardo al fatto che se è corretto o meno modificare il materiale originale e se è indottrinamento, se è eccetera. Ovviamente, cioè, non sono d'accordo con quasi nulla di quello che viene detto mai su questi temi, però mi sono trovato a parlare del perché ha senso, secondo me personalmente, modificare dei personaggi in questa maniera, a parte il fatto che la Sirenetta è un personaggio di fantasia, chi se ne frega, gli elfi non esistono, chi se ne frega, però c'è da dire che mi sono trovato a pensare che in un mondo perfetto, che non è quello che abbiamo ovvio, però non è necessario andare a prendere del materiale originale di partenza e modificare determinate caratteristiche dei personaggi, perché in quel mondo perfetto le altre storie che vengono scritte, che vengono raccontate, hanno sufficiente diversità,
chiaro,
per la quale non è necessario andare a riprendere delle cose e modificarle. Ma siccome non viviamo in quel mondo perfetto, e soprattutto l'ultimo secolo di storie ha quasi unicamente visto delle persone bianche raccontate in tutte le possibili sfumature, mentre invece non ha, cioè diciamo altre minoranze non hanno ricevuto la stessa attenzione, sti cazzi, oggi è giusto che noi ci si becchi un pochino di diversità in modo da creare forse pian piano quel mondo del futuro dove quella diversità è sufficientemente estesa.
Guarda, capisco benissimo il discorso che stai facendo e fa ridere perché stamattina ho avuto uno scambio di messaggi con la sempre eccellente Fran.
Ciao
che
Fran!
Che appunto aveva messo ciao Fran, prima di tutto, che appunto aveva pubblicato su Instagram una storia riguardo appunto a questa cosa di Ariel, e sono d'accordo con quello che stavi dicendo. Allo stesso tempo però la cosa a cui non posso fare a meno di pensare è che sarebbe bello, dal mio punto di vista, magari che fossimo noi adulti a spostare l'attenzione sulla sostanza dei personaggi, cioè su quello che rappresentano a livello, non so come dire, emotivo e mentale, non solo sull'aspetto fisico.
Certo.
Nel senso, sarebbe bello che la rappresentazione, il fatto di rivedersi in un personaggio, fosse qualcosa, nel senso del rivedersi per quella che è la sostanza del personaggio, non per quello che è, diciamo, il suo aspetto più superficiale, il suo aspetto fisico. Detto questo, capisco che probabilmente, come mi faceva giustamente notare Fran, per delle bambine e dei bambini piccoli ci sono dei meccanismi molto più basici, tra virgolette primitivi se vogliamo, del vedo qualcuno esteticamente simile a me e quindi è più facile immedesimarmi. Allo stesso tempo però mi piacerebbe se magari fossimo noi adulti e la nostra orribile società, tipo, a spostare di più l'accento sulle somiglianze più profonde che non su quelle di superficie. E quello purtroppo è un lavoro che possiamo fare solo noi adulti. Non è per fare bene altrismo, spero che...
No, certo, ma lo capisco.
Tu capisco quello che intendevo.
Assolutamente.
Però è una cosa a cui non riesco a fare a meno di non pensare, ecco.
No, è che trovo, vabbè, mi fanno molto ridere le discussioni che nascono su queste cose.
No,
cioè,
vabbè.
Proprio è un mondo a cui fortunatamente non mi sembra di appartenere, quindi lo guardo dicendo tipo, wow, ci sono degli imbecilli dentro un recinto, che lol.
E gli imbecilli possiamo essere anche noi e non ce ne rendiamo conto, però è l'internet, cioè nel senso...
Assolutamente.
Lo sai che è così, nel senso.
Esatto. Comunque, prossimo aggressione è quello di Nelson, che tra l'altro ho avuto la fortuna di conoscere di persona recentemente, da una persona super fica, che dice: il grande problema della prima stagione di The Office è che è stata girata tutta in un blocco solo, in un tempo molto ristretto. Quello che succede di solito nelle serie dopo il pilota è che gli autori smussano e sviluppano meglio i vari personaggi puntata dopo puntata. Il fatto che Michael nella prima sia così estremo è proprio perché hanno filmato tutti gli episodi di fila e solo dopo al montaggio e alla realizzazione lo hanno scoperto così odioso. Nella seconda, come dite voi, iniziano a correggere tutti i vari personaggi e Michael si nota subito che non è stupido e basta, ma che sotto sia comunque qualcuno con un valore e un cervello. Nick continua a seguirla e se riesci a prevedere cosa succede, probabilmente è che in tante altre sitcom dopo The Office hanno copiato l'umorismo, che era quello che dicevo la scorsa puntata.
Ma scusami una cosa, ma c'è una fonte a questa cosa? Perché letteralmente, come dicevi giustamente tu nella puntata scorsa, ed è quello che mi stava facendo impazzire, la prima stagione di The Office statunitense è un prestito quasi diretto di The Office UK, quindi non è che è qualcosa che hanno dovuto creare così su due piedi, letteralmente avevano già il materiale di partenza. Quindi scusate, questa cosa del hanno scoperto solo dopo che Michael era peggio di quanto credevano, cioè scusate, abbiamo una fonte di qualcuno che ha lavorato alla produzione che dice questa cosa o è un'ipotesi che stiamo facendo?
Non lo so, io sono Nick il giusto e leggo le cose.
Immaginavo che non lo sapessi, però mi fa molto strano.
Non è un'opinione mia. No, è che sono d'accordissimo, soprattutto con l'ultima parte, che è quella, quando nella scorsa puntata dicevo che lo trovo super prevedibile, è perché probabilmente è stata talmente una cosa che ha influenzato il modo di scrivere di altre sitcom, che poi avendo visto quello che seguiva, arrivi alla fonte originale e dici tipo, vabbè, ma questa roba è trita e ritrita. Sì, è nata lì però. Cioè, quindi è per quello che la trovo magari a volte un po'. Io sto andando avanti nel mentre a guardarla, ma sono sempre molto confuso.
Non parliamo mai più di Dio. Office, per piacere, altrimenti la nostra amicizia che è sopravvissuta così tanti anni potrebbe tipo crollare come un castello di carte.
Va bene, allora inizierò a guardare Star Trek.
Zitto, no, stai lontano da tutto ciò che amo, per piacere. Deprecabile, scrive: ma il modo migliore di fare la pasta risparmiando è farla risottata, termine che odio però ha senso, ovvero cucinandola direttamente nella stessa padella dove prima hai fatto il soffritto e il sugo, perché non siamo dei selvaggi. Hashtag team instant pot, hashtag team caos. No, sì, allora il termine risottata, che è una cosa che a me fa salire il sangue al cervello, come molte altre cose, implica sì di cuocere la pasta fondamentalmente come faresti appunto per il risotto, ovvero di cuocerlo direttamente già insieme al suo condimento in padella, aggiungendo man mano liquido, che sia brodo o acqua di cottura, fate vobis. E effettivamente è un metodo che funziona, però appunto vi richiede un pochino più di abilità e di skill, perché esattamente come per fare il risotto è un attimo che la pasta vi rimane troppo cruda, troppo cotta, che non si lega bene al sugo. Ovviamente non si può fare poi per tutti i tipi di pasta, tipo non ti puoi fare così una carbonara, ma per molti tipi di pasta si può fare e il risultato è anche molto molto buono, anche perché è super ricca di amido che non viene disperso nell'acqua che poi viene scolata e rimane tutto nel sugo, nella pasta, quindi viene tutto super cremoso e super legato.
Amido.
Esatto, amido. Buono. È quello il vero gusto della pasta.
Il vero amido dell'amido era l'amido.
La vera amicizia era l'amido.
È vero, lega le cose insieme, proprio come l'amicizia. Forse è l'amicizia del cibo l'amido.
Ah, boh, non ci avevo neanche pensato.
Allora, parliamo di cose importanti, ossia, mancano pochi giorni all'uscita di Return to Monkey Island. Volevo solo dirlo.
Mamma mia.
Il 19 settembre, è giusto che tutti sappiano questa cosa, spero abbiate preordinato la vostra copia, se no spero che la compriate il day one, perché io non sto nella pelle e sono troppo felice che stia arrivando questo momento.
Io ho paurissima per la cronaca, cioè nel senso...
Ah, per le aspettative?
Sì, era il gioco che fino a qualche mese fa, cioè ce l'avevamo messa via, erano passati 30 anni, semplicemente ce l'avevamo messa via che questo gioco non sarebbe mai esistito e poi dall'oggi al domani ci hanno detto ciao, esiste e esce dopo domani e adesso che quel giorno si avvicina non posso fare a meno di provare paurissima e ovviamente anche super curiosità perché mamma mia Gilbert e Grossman quanto ci siete mancati.
Assolutamente, io sono solo felice che ci sia un altro gioco di Monkey Island,
sì,
cioè
sì.
A prescindere potrebbe essere il peggiore di tutti e non me ne fregherebbe niente.
Spero di no però.
Anch'io spero di no, però non me ne fregherebbe niente. Che bello che c'è un altro gioco di Monkey Island perché era un mondo che mi piace. Fine lì, esattamente come Silksong. Sto dicendo questa cosa perché oggi pomeriggio, quindi il 13 di settembre, oggi che stiamo registrando questa puntata, c'è un Nintendo Direct di 40 minuti focalizzato solo sui giochi che usciranno per Switch questo inverno. E boh, forse c'è Silksong in mezzo.
Ma Silksong, cioè, non è che è stato messo come tipo esclusiva temporanea per Nintendo, giusto? Cioè esce per tutto in teoria.
Esce per tutto, sì.
Quindi non so, ovviamente tipo, quando starete ascoltando queste cose che stiamo dicendo, la realtà ci avrà già confermato o smentito, però sì, boh, mi verrebbe da pensare che magari si concentreranno su altri giochi, ma ehi, chi vivrà, vedrà.
Ho visto troppi top streamer di Hollow Knight e persone influenti nella biosfera di Hollow Knight di Twitter parlare oggi di cose per dire, secondo me sanno qualcosa che io non so.
Sempre rimanendo in tema di main news, sta succedendo una cosa nelle ultime settimane che non sto capendo del tutto, onestamente. Ovvero, hai presente quando Google ti manda le notifiche con le notizie che penso che tu possa essere interessato a questa cosa?
No.
Ah, vabbè, ok, io sì perché non ho disattivato le notifiche di Google.
Ok.
E praticamente da 2-3 settimane fa hanno iniziato a uscire un sacco di articoli che ruotano intorno a Rian Johnson e a The Last Jedi, ma completamente slegati da delle notizie vere e proprie. Cioè non è tipo che è stato annunciato qualcosa, semplicemente da qualche settimana ci sono un sacco di quei siti tipo Collider, notizie a caso, cose, che pubblicano praticamente dei piccoli opinion piece su Rian Johnson e sull'ultimo Jedi.
Cioè, ma dicendo è una schifezza e ce lo
no,
siamo...
No, tutti con dei toni super glowing del tipo...
Aspetta.
The Last Jedi era un capolavoro e non l'avevamo capito. Rian Johnson conferma che tot anni di distanza è ancora super soddisfatto. Rian Johnson
ma
ci
di cosa stanno parlando?
Esatto, ed è talmente scollegato da qualsiasi altra cosa che l'unica cosa che mi può venire in mente è che la Disney abbia in programma di annunciare nei prossimi mesi qualcosa relativo alla nuova trilogia che dovrebbe girare o scrivere Rian Johnson e che quindi stiano spingendo, perché questi sono palesemente quegli articoletti tipo pagati, no? Del tipo, ehi, scrivete di questa cosa, e quindi che stiano cercando di far tornare l'hype, stiano cercando di far tornare la chiacchiera su questa cosa, perché altrimenti non me la posso spiegare, perché vi giuro, trovate delle schermate tipo nello scontrino, ci sono tantissimi siti che parlano di niente, ma riportano in auge questa cosa di Rian Johnson e degli ultimi di The Last Jedi, non mi ricordo come si chiamasse in italiano.
Quindi stai dicendo che è una cosa legit e non è che tipo in questo momento da qualche parte nel mondo hanno preso in ostaggio tantissimi giornalisti del cinema e stanno pubblicando questa cosa per dire tipo ehi, aiutateci, c'è qualcuno che ci vuole ammazzare.
Allora, se è un codice segreto, giornalisti, sappiate che siete morti perché non lo stiamo capendo minimamente.
Esatto.
Cioè, io lo sto interpretando nella maniera più letterale, l'unica cosa che mi può venire in mente appunto che la Disney stia spingendo per ritornare a far parlare di questa cosa, però è stata talmente, non so come dire, una cosa scollegata da tutto il resto che mi ha stupito un sacco. Letteralmente ieri ho googolato The Last Jedi, cioè ti vengono fuori 14 siti di news che dicono opinioni positive su The Last Jedi, non lo so,
okay.
Triplo punto di domanda.
Ma se vuoi ci aggiungo un quarto punto di domanda, siccome Thor Love and Thunder è andato abbastanza schiferino, di colpo non si parla più del film di Star Wars diretto da Taika Waititi prossimamente. Secondo me gli hanno detto tipo ciao tizio, è stato un piacere, non hai fatto 100 miliardi di gazzilioni e questo è un deal breaker per noi, mi dispiace, è stato bello, e gli hanno dato tipo non so un bicchiere commemorativo perché di colpo cioè silenzio stampa.
Oh, va a saper, magari gli fa bene, magari così ritornerà a essere il Taika Waititi più povero ma che fa i film più belli, non lo so.
Ma anche perché ha l'adattamento di Incas, com'è
Incal.
Che si chiama?
Incal.
Incal. Vabbè, gli Incas erano una popolazione. Comunque, a te piace lo spazio, Lorro?
No.
Allora non ho nulla di cui parlarti.
No, anzi, mi piace nel senso che mi piace essere sulla Terra dove respiro l'ossigeno e guardare la volta stellata e dire: ah, che bello lo spazio, che bello non andarci mai nella vita.
Allora, questo gioco potrebbe piacerti perché unisce quindi due tue famosissime passioni: guardare lo spazio dalla Terra respirando ossigeno e dire ah, mai nella vita, e il golf.
Ah beh sì, wow, no sì, il golf non ironicamente, però ricordiamo, non il golf reale, solo il golf nei videogiochi.
È che infatti questo è un videogioco. Ah, wow. Coincidenze? No, ti voglio parlare di Golf Club Wasteland, che tra l'altro è un gioco che io su Switch avevo in wishlist da una vita.
Golf Club
perché
Wasteland.
Appena l'avevo visto ho detto tipo ah wow, questo è un gioco da viaggio perfetto, proprio da lunga percorrenza sul treno o sull'aereo. Però non mi è mai venuta voglia di comprarlo, anche perché mi sembra che a prezzo pieno sia sui 20 euro, che è un po' tanto, e di conseguenza ho detto boh, a un certo punto arriverà in sconto e me lo comprerò. È successa questa cosa, l'ho comprato e poi non ci ho giocato per altri tipo 2 mesi.
Okay. Recentemente, classic mossa da Nick, ok.
Esatto, però io li tengo tipo tutti nei primi titoli della Switch, quelli che devo ancora giocare, così poi mi ricordo quando mi annoio. Recentemente, per fare delle prove di streaming sul nostro powerpizza.stream, che stiamo utilizzando un pochino di più, che bello.
Ah, non lo dire Nick, no? So che hai detto questa cosa altri 3 mesi zero Twitch.
No, per fare delle prove di streaming ho detto ma sai cosa? Ci gioco in streaming mentre chiacchiero con le persone su Twitch. Mm. Bene, l'ho giocato e l'ho finito in live.
Ok.
Allora, questo è un gioco dove una persona, un terrestre, in partenza da Marte, arriva sulla Terra perché è stata abbandonata anni prima, visto che il cambiamento climatico e il disastro ambientale è successo e quindi la Terra è diventata completamente inospitale e inabitabile, e le persone sopravvissute si sono messe a bordo di un gigantesco razzo e hanno detto Marte, noi veniamo a rompere le palle a te, e sono andati su Marte a rompere le palle al pianeta.
Wow, sono curioso di vedere come questo si collegherà al golf.
No, e una persona, all'inizio non sai chi sia, di questa missione, decide di ritornare sul pianeta Terra, sulle rovine del pianeta Terra, per giocare a golf, oh, in mezzo alle cose.
Oh, okay.
Si mette delle buche da qualche parte e dice, ok, questo è un, non lo so, un centro commerciale abbandonato e ora devo giocare a golf all'interno finché non arrivo alla buca.
Okay.
E viene visto un pochino come un viaggio verso, appunto, la Terra che ormai, cioè, futuro distopico inabitabile, e niente, ed è un modo di, diciamo, utilizzare uno spazio che non viene più utilizzato.
Okay.
Non fosse che c'è una piccola trama all'interno dei vari livelli, che sono 35 circa, e sono tutti estremamente semplici, tranne un paio che sono un po' più fastidiosi, ma generalmente non è un gioco difficile di golf, anche perché non ci sono i punti.
Aspetta, cosa?
Cioè tu puoi fare una buca in 700 tiri, non gliene
no,
frega niente
no,
al
mi
gioco.
No, mi oppongo a questa cosa, non è vero golf, allora è golf sbagliato.
È golf sul pianeta Terra distrutto no! dal cambiamento climatico, sì. E addirittura non ci sono neanche i vari nomi per le cose, tipo tutti gli uccelli del golf, tipo Eagle, Birdie e Albatross, come si chiamano. Quindi è proprio un gioco chill, dove sia la parte visiva è interessante perché i livelli hanno tanti piccoli dettagli che parlano di, non so, di quella che è la storia interna di come la Terra è stata disabitata e del perché, eccetera, eccetera, ma soprattutto ha un elemento che è fondamentale e che mi fa passare questo gioco dall'essere un 5, perché dura 2 ore, letteralmente okay. Prima della seconda ora l'ho finito e ho detto cosa?
Aspetta, aspetta, ma c'è un 5 perché è breve o un 5 perché è breve e brutto? Perché ci sono dei giochi da 2 ore che sono belli comunque.
No, è un gioco breve, carino, ma proprio nulla di che, una cosa insignificante.
Okay.
Non fosse per un elemento che invece lo lancia nella stratosfera delle cose super fighe e del motivo per cui amo i giochi indie: la colonna sonora. La colonna sonora è fondamentale in questo gioco perché non è una serie di tracce o una serie di musiche ambientali o così, è una radio. Perché il nostro giocatore, il nostro astronauta con la sua boccia di vetro in testa e con il suo jetpack che gioca a golf nelle rovine della Terra, sta ascoltando una radio che si chiama Radio Nostalgia from Mars.
Okay.
All'interno di queste 2 ore di programmazione di radio c'è tutto un palinsesto radiofonico fatto in maniera ineccepibile. ed eccezionale di questa radio su Marte che parla alle persone sopravvissute e gli dice: ah, attenzione, ricordatevi che da nuove circolari dovete tipo prendere le pillole per la densità delle ossa due volte alla settimana,
wow,
non una, non preoccupatevi se questo, eccetera. Poi ci sono delle pubblicità, poi ci sono delle interviste, poi ci sono delle canzoni.
Ma che cosa super bella!
Ed è tutto creato ad hoc per questo gioco.
Cioè, quindi il giocare a golf diventa non la cosa centrale, cioè diventa solo una cosa da fare mentre ascolti il palinsesto,
esatto,
della radio. Wow!
Esatto, e il palinsesto della radio, dato che si chiama Radio Nostalgia from Mars, è pieno di interviste a delle persone che sono adesso nella colonia di Marte e che parlano di che cosa gli manca della Terra.
Ah,
e quindi di quali sono i loro ricordi. E ci sono delle cose tristissime, delle cose molto divertenti. Cioè, veramente un range emotivo reso perfettamente che non ti aspetti assolutamente. Tanto che, ad esempio, a un certo punto io stavo giocando ed ero un po' sovrappensiero e inizio a sentire nella colonna sonora, nella radio, questo tizio che canta in italiano un pezzo di opera e che si mette a piangere. E dico tipo: cosa? Di cosa stiamo parlando? E giustamente poi riascoltandomela, era un'intervista su come questa persona ha perso i genitori mentre è andato su Marte, partendo dall'Italia, e che quindi le uniche cose che gli sono rimaste, perché era un po' piccolino quando è successo, sono le canzoni che cantava suo papà.
Ma va!
E quindi lui ricorda questa cosa della sua infanzia e la lega alla nostalgia del pianeta Terra. No, ma è incredibile! È bellissimo!
Wow!
In tutto ciò, se non volete giocare al gioco, che è comunque carino, nel senso che è un passatempo.
Sì, però a questo punto è un passatempo mentre la mia attenzione è concentrata su qualcos'altro. Wow!
Esatto, la colonna sonora la trovate comunque su Spotify. Ah. Si chiama Radio Nostalgia from Mars ed è 2 ore di palinsesto completo. Io la sto ascoltando a ruota ultimamente ed è veramente incredibile, anche perché poi tutte le canzoni sono giustamente state fatte apposta.
Però da come me lo stai vendendo, non so come dire, mi sembrerebbe di perdere una parte del discorso ad ascoltarla solo senza giocarla. Cioè, nel senso, magari per te che prima l'hai giocato e poi l'ascolti su Spotify può avere un senso, però mi sembra un discorso molto atmosferico, quindi forse avere solo un pezzo del quadro complessivo, non so, magari sarebbe tipo missare degli elementi del gioco.
Lo sarebbe completamente. È una cosa che è talmente eccezionale che funziona da sola, ma ha bisogno del gioco, perché il gioco, come ho detto, sembra solo un passatempo, ma si arriva alla fine dove si intravede un barlume di scrittura, nel senso che succede una cosa e tu inizi a dire tipo: aspetta, il gioco sta prendendo completamente un'altra piega.
Okay.
E finisce con una graphic novel che racconta il passato del nostro giocatore.
Ma va!
Ed è incredibile.
Beh, allora capisco anche la durata di 2 ore, cioè è bello se è un'esperienza così racchiusa, ma con un capo e una coda e un senso. Cioè, che bello le cose brevi ma che hanno un senso.
Veramente fighissimo. Tra l'altro, ultima cosa che aggiungo è che c'è anche una versione sfida in cui invece bisogna fare le buche,
yes,
con pochi
golf,
tiri e si fanno i punti. Esatto, c'è anche quella versione lì che mi sembra si sblocchi alla fine del gioco, almeno io me ne sono accorto dopo il primo playthrough.
Okay.
Mentre invece inizialmente è proprio una roba tranqui di rifare 100.000 volte lo stesso tiro se si vuole,
okay,
perché
okay,
tanto non ci sono stakes.
Sì, l'accento non è su quella cosa, chiaro.
Il gioco mi ha stupito tantissimo perché è l'ennesima volta che gioco un gioco indie su Twitch non aspettandomi niente e mi trovo queste tipo espedienti narrativi inaspettati che mi piacciono tantissimo.
Wow, sì.
E mi fa piacere dire che Demagog Studio, che è lo studio che ha pubblicato e creato questo gioco, e questo era il loro primo gioco, stanno lavorando ad altri 2 giochi, uno dei quali si chiama The Cub ed è il seguito di Golf Club Wasteland.
Ah, seguito diretto proprio, cioè nel senso stesso universo di Golf,
sì,
Club Wasteland. Okay.
Proprio perché prende una cosa che succede sul finale e, cioè, diventa tra virgolette un cliffhanger, se vogliamo, e lo esploreranno nel secondo gioco, che non so se sia un gioco di golf.
Wow, io quando mi dici queste cose mi maledico mentalmente, perché allora, per come sono fatto, pongo sempre più l'attenzione sui titoli triple A, sui gioconi grossi con tanta ciccia, meccaniche complicate, tutto quanto, e i giochi indie li guardo sempre superficialmente. Cioè, appunto, Golf Club Wasteland, che ho visto che ci giocavi 5 minuti, ho visto il trailer, ho detto ok, buona, nel senso è questo tipo di cosa.
Sì, sì.
E invece poi magari a giocarli c'è molta più sostanza di quello che sembrerebbe così a una prima visione distratta. E dannazione, quindi probabilmente mi perdo tantissime cose, dovrei forzarmi a giocare più titoli indie. Poi ovviamente, cioè, capita anche che giochi alla cosa che è una sola, però poi ti trovi delle piccole hidden gems, magari come questo.
No, ma infatti sì, e devo dire che il mio radar per le piccole gemme di solito funziona bene, anche perché tra tante che ne sbagli, devo dire che i giochi veramente che hanno un po' un'anima, anche se non lo riesci a tradurre immediatamente, non riesci a comprendere immediatamente che ci sia qualcosa dietro, ti tengono abbastanza nel gioco per arrivare al punto in cui lo puoi capire. Mentre invece i giochi sola, dopo 5 minuti hai proprio le palle che toccano terra e dici ok basta, non c'ho voglia. E ho 5-6 giochi di cui veramente ho giocato 10 minuti e che dico c'è qualcosa che mi respinge da questo gioco e non mi viene da pensare che possa svilupparsi in qualcos'altro. Comunque, Golf Club Wasteland si becca 8 fette di pizza.
Ah però, wow.
Con sopra gli ingredienti spaziali che levitano. E ogni piccolo ingrediente ha la sua
cosa.
Piccola, cioè tipo tuta spaziale.
Pensavo fosse una gag. No,
ogni ingrediente. Pensavo fosse una gag. Quindi tipo non so, ci sono i broccoli. Beh, ogni broccolo ha una cappuccina fatta di vetro e wow, la sua piccola tuta da broccolo spaziale.
Cosa come potrei mangiare una cosa del genere, maledizione.
Vabbè, la terra è difficile da vivere e di conseguenza dobbiamo abituarci. Però è molto bella perché anche lievitano intorno.
Trasmissione dallo spazio. Niente è più futuristico di tenere al sicuro i propri dati mentre si naviga nell'internet.
Aspetta, sì, è vero. Grazie NordVPN che sponsorizzi la puntata con la tua potenza della cyber security e dei nostri dati che non finiranno in mano al cambiamento climatico.
Forse non sappiamo ancora come funziona un VPN, ma quello che sappiamo è che se decideste di andare su nordvpn.com/powerpizza potreste ottenere il pacchetto esclusivo Cyber Security più un mese aggiuntivo a gratis grazie al codice di Power Pizza, che non è un codice perché è letteralmente il sito su cui state andando. Ricordatevi anche che è consigliato dai migliori youtuber come Scottex
e la Juventus.
No, tra l'altro è non solo utile per proteggere i propri dati ma anche per fare finta di essere in altri posti del mondo.
Esatto, anche perché lo scorso mese la speciale di Power Pizza l'abbiamo fatta su The Protector,
yes,
che è un film thailandese.
Esatto, che Nick sosteneva ci fosse su Netflix.
Io ero convinto ci fosse su Netflix perché giustamente l'ho guardato su Netflix in Thailandia. Per poi riguardarlo su Netflix in Italia ho usato NordVPN e gli ho detto ciao computer, non sono in Italia davvero, sono ancora in Thailandia, guarda come sono in vacanza.
Allora, a onor del vero, prima di fare questa cosa Nick ha detto ah che stupido Netflix, c'era The Protector e adesso non c'è più. E solo successivamente si è ricordato che non era più in Thailandia. Ma sì, grazie a NordVPN per permetterci la sicurezza e permetterci il fare finta di essere in altri posti nel mondo.
È molto bello, grazie NordVPN. Tieni un pollice alzato di Power Pizza.
Nello scontrino trovate il nostro link nordvpn.com/powerpizza. Comunque inizio a notare un trend nelle puntate che facciamo io e te.
La bellezza incredibile.
Allora, bellezza incredibile. Sì, ma soprattutto tu che parli in maniera entusiasta di qualcosa e io poi che arrivo e dico ah, ecco qua l'orro che si lamenta delle cose.
Aspetta, è un trend nella vita,
sì,
non
lo
è
so,
solo nelle nostre puntate.
Ma io mi rendo conto che sembra una cosa fatta apposta quando io veramente vorrei solo vedere delle cose che mi piacciono. Allora, in questo caso è una via di mezzo, perché ho guardato un film che credevo avrei odiato, è un film che ho già provato 2 volte a guardare e entrambe le volte non ero riuscito a finirlo, ma questo giro sono riuscito ad arrivare alla fine ed è meno peggio di quanto avessi creduto inizialmente. Sto parlando, visto che oggi la puntata è a tema Rian Johnson, di Knives Out, che è il film di Rian Johnson, scritto e diretto da Rian Johnson, che è stato venduto fondamentalmente come il whodunit che riscrive tutto il genere. E io già quando sento dei claim di questo tipo mi si alzano tutte e due le sopracciglia fino al soffitto praticamente.
Ma è quello con Capitan America coi baffi?
È quello con Capitan America senza baffi, non so
senza
che film
baffi.
Non so che film tu abbia visto.
Ce n'è un altro in cui hai i baffi. Vabbè, niente, mi sono confuso.
No, c'è Chris Evans, non ha i baffi. Tra l'altro si chiama Ransom il suo personaggio. Ma comunque, l'horror whodunit, di cosa stai parlando? Allora, avrete presente che nel genere mystery ci sono tendenzialmente 2 macro categorie che sono appunto i whodunit, chi l'ha fatto, chi è il colpevole. Prendete come esempio La signora in giallo.
E l'altro è I did it.
No, l'altro. L'altro sono sono gli How Ketchum, che sono quelli tipo l'ispettore Colombo.
Ah.
Cioè, la signora in giallo, il fulcro della cosa è scoprire chi l'ha fatto.
Ok, ok.
Appunto, who done it. Mentre invece di quelli tipo l'ispettore Colombo, gli How Ketchum, sono su scoprire come riuscire a incastrare il colpevole. Se ti ricordi, gli episodi di Colombo iniziavano letteralmente con il colpevole o la colpevole che compieva il misfatto, e poi tutto l'episodio era incentrato su lui che cercava di mettere con le spalle al muro il criminale o la criminale di
okay,
torno.
Ok, ma tra l'altro scusami, in tutto questo Scooby-Doo vale per entrambe le cose.
Ma no, Scooby-Doo, ma non ho detto Scooby-Doo, era sempre un tizio sospetto con dei baffi, con un costume da gorilla o da fantasma. No, non c'entra niente. E appunto Knives Out, che è uscito qualche anno fa, del 2019, era stato pubblicizzato come il whodunit, quindi quello dove devi scoprire il colpevole, che riscriveva le regole del genere. Allora, la cosa che mi ha stupito veramente è che il film, adesso che sono finalmente riuscito a finirlo, non mi è dispiaciuto, non è pessimo. La cosa fastidiosa è che c'è sempre questo tentativo di Rian Johnson di voler reinventare la ruota.
Strano.
Due cose, reinventare la ruota e sovvertire le aspettative, che sappiamo che è la sua cosa preferita nella vita. Però tolte queste due cose, in realtà ti dico, è un film che scorre bene, cioè non è un film sgradevole, dura due ore, ma sono due ore che passano assolutamente in maniera gradevole.
Ok.
Io ho un problema però, io sono bravo ad annusare le cose, cioè non avrò mai modo di dimostrarlo, quindi cioè, se non volete credermi vi capisco, ma io sono bravissimo ad annusare le persone, cioè a leggere tra le righe in certe cose, ok?
Ah, quindi tu capisci subito chi è il colpevole in questi film?
No, ma capisco come si pone il regista, che in questo caso è anche lo scrittore, rispetto a quello che ti vuole raccontare. E io sono convinto di questa cosa, la sensazione che traspare da questo film, quello che respiri, è il solito Rian Johnson che ti di gomito, che ti vuole fare vedere quanto è più intelligente del proprio pubblico. Cioè, hai presente quella sensazione di ah, hai visto? Guarda come sovverto le cose. I film intelligenti non fanno questa cosa e non ti danno questa sensazione. Pensa a Ex Machina, che
Madonna,
userò sempre come esempio aureo di queste cose.
100%.
Non hai quella costante sensazione del ah, gomitino, 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 che invece hai in questo film. Ma, tutto sommato, è un film che ci sta, onestamente. Il mio problema è più che altro che si sente un capolavoro e viene celebrato come tale, cosa che non capirò mai. Di base che cos'è? C'è questa famiglia
che ha i coltelli.
Ci sono dei coltelli, non è la cosa centrale,
okay.
Però la famiglia Thrombey, il cui capo famiglia è il vecchio Harlan Thrombey, che è il più famoso scrittore di mystery novel tipo del mondo,
okay.
Muore in circostanze sospette, misteriose, ok? E quindi c'è la classica cosa con villona incredibile piena di tutti i familiari e detective che arriva.
Ah, ma è proprio Cluedo.
È Cluedo, sì. La premessa è quella, come la maggior parte dei whodunit, tra l'altro.
Ok.
Arriva il detective, che in questo caso è Daniel Craig, con un accento inspiegabile, questa cosa boh, ci torniamo dopo. Daniel Craig, che interpreta Benoit Blanc, che si trova appunto ad avere davanti questo caso, sarà suicidio o ci sarà qualcosa che non torna, con davanti tutti i membri della famiglia e fondamentalmente a mettere insieme i pezzi, no? E a capire se effettivamente c'è stato un colpevole e se il caso puzza di foul play. Il discorso è che appunto Rian Johnson ama fare Rian Johnson, quindi questo film ha praticamente un terzo della sua durata, smette di essere un whodunit e diventa una cosa diversa.
Ok.
È comunque un mystery movie in qualche senso, ma più di una volta si ribalta su se stesso e sembra andare in un'altra direzione.
Ok, quindi cerco di spiegarlo ai nostri ascoltatori. Inizia
okay,
come Cluedo e poi di colpo cambia il tabellone e diventa Monopoly.
Okay,
quindi diventa
sì,
una dissertazio di due ore sulla compravendita di terreni e real estate. Dopodiché pam!
Non proprio, ma sì. Inizia come Cluedo, diventa un altro gioco. Poi forse ritorna a essere Cluedo.
Ok.
E la cosa di base non mi dispiace, perché voglio dire, può essere interessante onestamente di whodunit. Ne abbiamo avuti un triliardo sia di libri che di film, quindi perché non cambiare un po' le carte in tavola? Il fatto è che tipo hai questa trama inutilmente intricata per un mistero che alla fine è abbastanza mediolino. Ed è uno di quei film, ed è questa la cosa peggiore forse, che funziona meglio se non pensi ai dettagli. che in alcuni film ci può anche stare, ma una buona mystery è al suo massimo quando tutti i pezzi si incastrano alla perfezione.
Certo.
Qua la cosa funziona solo finché non ti fermi a guardare tutto con la lente di ingrandimento. È girato bene perché, oh regà, lo devo dire, Rian Johnson come regista ci sta, non posso dire di no, come regista non mi dispiace per niente, ma è come scrittore che secondo me è assolutamente più medio di come viene venduto. E ha questa cosa di voler continuamente rendere la cosa più convoluta di quanto forse non sarebbe necessario, infilare dentro dei temi che tra l'altro poi sono anche abbastanza banalotti e non vengono sviluppati granché, e il risultato è che è questo minestrone che vorrebbe riscrivere un genere e in realtà risulta essere solo un whodunit molto mediolino. Non lo so, sono molto soddisfatto del fatto che non mi abbia fatto schifo completamente,
che è una barra un po' bassa,
lo so, però sono già contento se mi guardo una cosa per 2 ore e poi alla fine non sono arrabbiatissimo, però allo stesso tempo ho anche questa cosa che non capisco come Rian Johnson possa comunque essere venduto sempre come un genio visionario. Io morirò, sono certo che questa cosa me la porterò nella tomba, dannazione. Ci sono anche dei pro, perché tipo il fatto dell'idea del detective di Daniel Craig, che appunto ha questo accento che non capisco cosa dovrebbe essere. Nick, tu che parli bene inglese e persone che hanno una certa confidenza con l'inglese, andate su YouTube e guardatevi anche solo uno spezzone di Knives Out in inglese, ovviamente. C'è Daniel Craig che parla tutto il tempo con questo accento che immagino dovrebbe essere tipo del sud. A un certo punto commentano anche questa cosa, ma è, sai, fatto tipo male in maniera forzatissima, ma in una maniera che ti tira fuori tantissimo. È che io mi aspettavo che ora della fine sarebbe, non so, centrato in un reveal di qualche tipo. In realtà no, è solo come se in un film di gente che parla normalmente ci fosse uno che parla così tutto il tempo e tu dici ma perché quella persona sta parlando così? Mi distrae tantissimo, cosa vuol dire?
Una velocissima ricerca su Google mi dice che in realtà l'accento che usava Daniel Craig in Knives Out è il Kentucky Drawl.
Ma perché? Il mio problema non è quale accento è, ma perché? Perché non è fatto bene. È come se io cercassi di parlare in sardo male per tutto il film. E cioè le persone dicono, scusa, ma perché quel personaggio sta parlando in quella maniera? Vabbè, comunque, al di là di questa cosa che mi ha fatto impazzire, lui, l'idea del detective esterno, è una buona idea, perché hai un fine per giustificare un'investigazione più anticonformista, tipo rispetto a quella che farebbe la polizia. Mm-hmm. Hai la casa che come set mi piace. La fotografia non mi convince tanto, però i set sono belli. Johnson, ripeto, come regista, cioè ci sta, non posso dire di no. Magari per dirigere gli attori non è il numero uno, tant'è vero che in questo film ha un cast completamente delirante. Cioè Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas che fa la protagonista, mm-hmm. Lei è brava qua, per lo più fa occhioni, però ci sta, comunque brava. C'è Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, c'è Toni Collette, c'è tantissima gente strabrava un po' sottoutilizzata. Lei probabilmente non è la persona migliore per dirigere gli attori, ma nel complesso ci sta come regista. Anche il reveal finale non è male, però tutto messo insieme, questa cosa di venderlo come il film che riscrive il genere, questa mystery incredibile, non lo è. È un film assolutamente medio venduto come un capolavoro e io continuo a non capire quale dovrebbe essere l'appeal di Johnson come scrittore. Per me questo film si prende 6 fette e mezza di una margherita che ti viene venduta come
riscrive il genere delle Amalfi.
Riscrive il genere delle margherite, te la vendono come è meglio di quella di Sorbillo e tu già alzi il sopracciglio, poi però la mangi e in realtà non è davvero niente male. È solo che poi la digerisci 2 giorni dopo. Non lo so, Rian Johnson, chiamami. Cerchiamo Parliamone. Di capirci, perché veramente, cioè, io non posso andare avanti a vivere così la nostra relazione, ti prego.
No, ma allora, tra l'altro, questa cosa che hai detto del il marketing fatto con la cosa che riscrive il inserisci qui genere di cui la cosa appartiene, eccetera, eccetera, o la migliore cosa che sia mai successa a questo genere, era la cosa che mi stava più sulle balle in maniera proprio catastrofica. Dell'Australia.
Ah, ok.
In Australia tutto viene venduto in quella maniera. Ma tutto, cioè nel senso anche l'appartamento. Ah, il miglior appartamento di questo piano. Mm-hmm. Ma perché mi devi dire questa informazione? Che cosa vuol dire? Ah, lo studio fotografico più accessibile del mondo, perché abbiamo 3 rampe per le carrozzelle, non 2. Cioè,
è un sacco di accessibilità.
Tutto così. Cioè, il bar sul tetto con più ascensori della città. Tutto doveva essere venduto con Australia's most, Australia's leading, Australia's...
Aspetta, ma era anche in Australia che una volta, forse lo dicevamo in un after show, che aveva trovate tipo la più grande palla di lana, il più grande gamberetto, la più grande banana.
Assolutamente. Okay. Erano le grandi statue dell'Australia, il Big Shrimp, il Big Merino,
i selling point locali,
il Big Banana, la Big Papaya, certo.
Wow.
E, no, però è proprio questa cosa qua. E io devo dire che la odio e mi rendo conto che ci aspettano ancora un po' di anni di la cosa più grandiosa, eccetera, proprio come frase cappello per vendere una roba. Perché tanto sono dei claim che tu non puoi in nessuna maniera confutare. Perché dire il film che riscrive il genere non vuol dire nulla, perché è una cosa completamente soggettiva e soprattutto nel momento in cui esce non ha riscritto nulla, no, poi, magari vent'anni dopo.
Mi rendo anche conto che in parte è più un problema di marketing, perché di solito non è che puoi fare una colpa al regista se tipo a livello di marketing te lo vogliono spingere in una certa maniera.
Assolutamente.
Il problema diventa quando è palese, ed è qua che si torna a quello che dicevo, che annusa certe cose, è palese quando è il regista che vuole partecipare a questa cosa, hai capito? È quella la cosa che mi dà fastidio, anche perché se anche la mia lettura fosse sbagliata, e un sacco di cose che ho detto effettivamente sono soggettive, ma anche se la cosa fosse semplicemente che voleva fare un whodunit fatto in una maniera diversa, e non ci sarebbe niente di male, se guardiamo gli elementi oggettivi però, li vai a guardare meglio e ci vai a pensare con più attenzione, tutta una serie di piccole cose non tornano, e per una mystery questo è un grosso problema.
Assolutamente.
Quindi non è che sia una fetecchia, assolutamente, anzi io ho detto 6.5, ma cioè se non vi sta sulle balle Ryan Johnson, magari anche un 7, 7.5 ci potete arrivare, è comunque un film gradevole, ma quando poi ti fermi a guardare tutta una serie di cose al microscopio, un episodio della Signora in Giallo torna molto di più di questo film. Vabbè, ci ho provato, Ryan Johnson, rimaniamo amici. No, non è vero, non credo a questa cosa che ho detto.
Anche no, però sai con chi noi siamo molto amici? Vabbè, io con te ad esempio, e tu spero con me.
Grazie, sì.
Ma siamo molto amici anche delle pizzette che ci supportano pesantemente grazie a www.daticideisoldi.com, tra le quali ci sono i calzoni.
I calzoni, anche noti come veri protagonisti del momento del grazie o grazie festival.
Grazie festival!
E quindi grazie a... Storia insensata, senso unico di lettura, ma molti sensi di lettura. Era buio pesto alla genovese. Zuzuku. Ah, Zuzuku nel senso di continuo. Sono comunque confuso.
Confuso e un po' inquietato.
Sì.
Però grazie, Sio, il re dei cani.
Grazie a Alessandro e Alessandro. Si chiamano uguale, ma sono due.
Wow. Grazie a Crioxander, che si è dimenticato di togliere il rinnovo automatico da calzone, ma bene così.
No, allora, aspettate, momento PSI. Se mai vi dovesse capitare qualcosa di questo tipo, cioè scriveteci, nel senso, risolviamo la cosa in qualche modo, cioè ci dispiace, grazie al... Lo chiamavano il diesel dei treni.
Ah, wow. Grazie a Federico, quello de Australia.
Grazie a Pippo, che agosto è finito e sta recuperando. Emoji di Nicola Berbardi.
What? Grazie a Borraccia nel marsupio e bocca piena di ornitorinco.
Grazie a Varg, che scodinzola fortissimo per il ritorno dell'autunno e del pumpkin spice latte.
Grazie a Alberto Bitto.
Grazie Grattachetto e Fichecca versus Ralicuma. Ah, leggere questo nome mi ha fatto sanguinare il cervello.
Grazie God Save the Beans.
Grazie Nei Nico di Escaflaone. Questa cosa di mettere l'AO romano dentro i nomi è sempre più difficile.
Grazie Niki e Maesce Paolini Subramania.
E grazie a In the Grim Darkness of the Future There is Only Tempo. Grazie a tutte le persone che ci ascoltano settimana dopo settimana su www.powerpizza.it. Io e Nick possiamo solo promettervi che dalla prossima puntata cercheremo nuovamente di avere un ospite. Magari a questo giro ce la faremo, tenete le dita incrociate per noi.
Chi lo sa, grandi aspettative, piccola conoscenza del futuro.
Per voi Power Pizzette ci sentiamo nell'after show, ma io, Nick, ho un dolcino prima di chiudere.
Cosa?
Ho un dolcino perché dopo la puntata 51 e dopo la puntata 81 ho un loro up di Fleabag. Io Fleabag ero l'unico di noi tre che non l'aveva visto, perché avevo visto le prime due puntate e avevo detto wow, è scritto strabene.
Quindi non lo guardo.
No, sai che, cioè, quando oggettivamente effettivamente, perché non sono te, maledetto pazzo scriteriato, riesco a riconoscere il valore anche quando a livello emotivo non mi prende, però cioè, era fatto bene, caspita, cioè nel senso lei è proprio brava a scrivere, però non mi aveva tirato dentro. Di recente la mia dolce metà mi ha detto: stupido idiota del cazzo, guardati Fleabag che è bello, e io wow. ho detto sì signora, me lo sono guardato tutto, anche perché sono due serie, ma praticamente è, cioè sono 12 puntate che vi dovete considerare come un'unica cosa. Zio Banana, meno male che mi ha costretto con la violenza a farlo, perché che serie ottima.
È bellissimo.
Wow, sì. Mi è piaciuta moltissimo, e mi è piaciuta moltissimo soprattutto perché cioè, il 90% dei personaggi dentro a Fleabag fanno schifo, e no, non parlo di Fleabag stessa. Ma la cosa bella è che la serie non ha la pretesa di risolvere tutto e di chiudere tutto e di dare, sai, il fiocchettino perfetto soprattutto. No, rimane comunque una cosa aperta. Ed è come dovrebbe essere.
Esatto,
al finale
è quello
ottimo.
Il bellissimo del finale di quella seconda stagione.
Ed è così umano, umano anche dal punto di vista negativo del termine. Veramente 12 puntate, che tra l'altro anche brevi perché durano tipo 20 minuti l'una. Non fate l'orro, recuperatevelo senza bisogno che qualcuno vi prometta della violenza fisica. Fleabag veramente tranquillamente si becca 9 fette di pizza.
Ah, e se non ci fosse sui canali italiani, grazie a VPN che ha sponsorizzato il nostro episodio. Utilizzate i VPN per guardare le cose degli altri paesi.
Grazie NordVPN, grazie a voi che ci avete ascoltato, e ora via verso l'after show.
Sì, ti devo parlare di una cosa figa, gli anelli di cipolla, ne parliamo dopo. Ciao.
Wow, ok, sono ok, ciao.
Cosa, ma mi avevano detto che non dovevo esserci questa settimana. Mi avevano detto: ah, tranquillo CEO, prenditi tutto il tempo che ti serve, facciamo noi. Adesso ti serve la sigla. Power Pizza, sigla with power. Sigla. Cioè, guarda te cosa devo fare.